buongiorno a tutti. È un po' difficile parlare di fronte a una platea così fitta, affrontando argomenti che non sono semplici. Sarà forse più facile nel dibattito, perché nel dibattito chi parla si rende conto di quali sono le esigenze del suo pubblico. Invece così vado un po' alla cieca. E vi voglio proporre uno schema, un ragionamento sulla storia della Sicilia dal dopoguerra. Perché di mafia nel dopoguerra noi vogliamo parlare. Prima di tutto vorrei mettere in guardia voi e forse anche i vostri insegnanti e quelli che scrivono sui giornali, cioè laddove si costruisce e vi viene anche trasmessa un'immagine della nostra storia. Vorrei mettere tutti in guardia dall'abuso che viene fatto di alcuni luoghi letterari, come quello famosissimo che sicuramente anche voi giovani, giovanissimi, avete in qualche modo orecchiato, di quel luogo del famoso romanzo di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, dove di questo grande romanzo sembra che resti solo questa frase: tutto cambi perché nulla cambi. A parte il fatto che in questo romanzo ci stanno scritte molte altre cose che non corrispondono a questo motto, però questo motto piace moltissimo e viene sempre citato. Un po' perché assolve tutti noi, se nulla può cambiare, nessuno di noi è impegnato a cambiare le cose. Se ogni volta che tutto cambia, nulla cambia, non cambierà mai nulla. E quindi mettiamoci pure il cuore in pace, perché tanto non possiamo fare niente. Queste forme in siciliano diciamo spesso lagnosia, no? Noi siciliani, forse noi italiani, forse molte collettività, non voglio fare un discorso che è sempre basato sul fatto che noi siciliani saremmo diversi dagli altri. Noi siamo un popolo come un altro, però tendiamo a indulgere verso questa forma di lagnosia e sostanzialmente per giustificare i nostri successi. Allora, i nostri insuccessi, scusate. Allora, non esiste nessun principio per cui le cose non possano cambiare, e se non esiste nessun principio, anzi nessun fato, nessun destino, nessun Dio nascosto ha voluto che qui non cambi niente, se le cose stanno così, allora bisogna anche dire che le cose in passato sono cambiate, e noi studiamo la storia per studiare quello che è cambiato, per descrivere l'esistenza, per analizzare i meccanismi di funzionamento di società diverse che cambiano nel tempo, non per dire che tutto è sempre rimasto lo stesso. Quando avremo capito che le cose cambiano e sono cambiate, allora potremo ragionare di alcune trappole, di alcuni elementi immobilizzanti che nel cambiamento restano stabili. Il mondo cambia perché voi vivete, io vivrò in media, che ne so, 78 anni, e voi vivrete in media 84, mentre invece i vostri nonni vivevano in media 55, e 200 anni fa si viveva in media 35. Voi cambiate perché avete molte chance di consumo a disposizione, di istruzione a disposizione, di vita spirituale se volete e se ci riuscite a disposizione. Voi cambiate perché i vostri nonni, ancora i vostri nonni, si spaccavano la schiena dall'alba a tramonto a lavorare in campagna e non avevano nemmeno la percezione di che cosa fosse il tempo libero. Voi cambiate perché vi si è detto, e spero voi abbiate introiettato, il concetto che tutti i cittadini sono uguali e ognuno, o sia povero, o sia ricco, o sia bianco, o sia nero, o sia maschio, o sia femmina, ha la stessa dignità davanti alla legge giuridica e davanti al prossimo morale. Non sempre le cose sono state così, anzi fino a ieri sostanzialmente le cose non erano così. Quindi questo in Sicilia, come in qualsiasi altra parte, non dico del mondo perché il mondo è vasto e ci sono molte situazioni diverse, ma sicuramente in qualsiasi altra parte dei paesi che si dicono democratici. Se nei tribunali sta scritto la legge è uguale per tutti, questo, riflettete un attimo su questo concetto che c'è scritto nei tribunali, la legge è uguale per tutti. Qual è la più semplice reazione che voi potete avere? Ma tanto non è vero, perché ognuno può constatare di fatto nella sua esperienza che la legge non è uguale per tutti, nel senso che ci sono alcuni che per il proprio potere che hanno in mano, per le conoscenze che hanno, per la ricchezza, per l'influenza, riescono a manipolare la legge, cioè a portarla dalla propria parte, e ci sono alcuni che, non avendo tutte queste risorse, restano spesso schiacciati da un meccanismo che è di ineguaglianza. Allora, vedendo questa scritta, la legge è uguale per tutti, o vedendo l'altra scritta che sta con cui comincia la nostra Costituzione, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e tutti i cittadini sono uguali, uno può avere la prima reazione, e può essere anche legittimo di dire, ma non è vero niente, sono chiacchiere perse. Non sono chiacchiere perse. Perché l'affermazione del principio è estremamente importante, e perché noi stessi, ognuno di noi, può commisurare quello che è giusto e quello che è sbagliato in relazione a questo principio. Se no ci manca il principio per decidere quello che è giusto e quello che è sbagliato. Perché, e questo che voi giovani lo dovete capire, a questo vi serve la storia, esistevano dei tempi, sono esistiti dei tempi, e non sono neanche tanto lontani, in cui questi principi neanche esistevano, e quindi voi non sareste stati in grado di commisurare quello che è giusto e che è sbagliato, almeno non secondo questi principi. Dunque il nostro paese e la Sicilia, come il resto del nostro paese, ha visto un tempo in cui esisteva una società agraria in cui la maggior parte delle persone si spaccavano la schiena lavorando dall'alba al tramonto per 2 lire, per un tozzo di pane e un bicchiere di vino. È esistito un tempo in cui un contadino, accostandosi a un proprietario fondiario, si levava il cappello, si metteva in un atteggiamento umile, ascoltava rispettosamente quello che lui gli diceva, e non solo doveva accettare il salario che il proprietario fondiario unilateralmente gli concedeva, miserabile naturalmente, ma doveva anche rispettosamente ascoltare se quel signore gli dava istruzioni su come educare i suoi figli, su dove doveva vivere, insomma anche sulla sua vita privata, perché era sottinteso che il proprietario fondiario fosse come un buon padre e il contadino stesso fosse come un bambino che non era in grado di intendere e di volere da sé. Se vogliamo individuare un luogo e un momento di rottura di questa situazione nella nostra isola e in generale nel nostro paese, perché no? possiamo individuare il periodo seguente alla Seconda Guerra Mondiale, che noi diciamo spesso il dopoguerra, distinguendo il primo dopoguerra, periodo seguente alla Prima Guerra Mondiale, il secondo dopoguerra, periodo seguente alla Seconda Guerra Mondiale. I dopoguerra in generale hanno alcuni caratteri simili tra di loro. Perché? Ma perché la gente è andata a farsi ammazzare in una guerra con uno spirito di obbedienza, gente che non sapeva neanche leggere e scrivere fu mandata a difendere la patria, che non sapeva che cosa era e non sapeva nemmeno che quelle guerre erano sistematicamente guerre d'aggressione, perché quella patria non era minacciata da nessuno. Uscendo da questa tremenda esperienza, bene, non è una cosa tanto strana, succede a tutti gli esseri umani, bene, mangiare. Uscendo da quella tremenda esperienza, che cosa voleva la gente? Voleva poter vivere liberamente, voleva pensare che i sacrifici fatti, terribili, la morte, la fame, i bombardamenti, la divisione delle famiglie e tutta questa specie di sconvolgimento della propria vita per chi ancora viveva, perché c'era chi era morto, avesse avuto un senso. Voleva pensare che quello avesse un senso. E pensare questo voleva dire guardare al futuro e non pensare che tutto sarebbe stato uguale, ma che tutto sarebbe cambiato. Certo, non ve lo nascondo, pensare che tutto cambi di colpo ha la stessa dose di realismo di pensare che nulla mai cambierà, cioè entrambe sono idee piuttosto irrealistiche. La differenza è che l'idea che nulla mai cambierà è un'idea cinica che non serve a niente. L'idea che tutto cambi può essere un'idea generosa che dunque serve a qualcosa. Serve a far sì almeno che cambi qualcosa. Non cambierà forse tutto, perché questo non è realistico, ma se uno pensa che possa cambiare tutto, forse qualcosa cambierà. E dunque i due dopoguerra entrambi sono periodi che si dicono di radicalizzazione politica. Sono periodi, soprattutto in una società agraria come la nostra, per cui si spera in un'idea che potremmo chiamare generalmente di riforma agraria, sono l'idea, cioè chi lavora per un padrone spera di poter lavorare per se stesso in un piccolo appezzamento di terreno da potersi coltivare da sé, chi lavora per salario spera che il salario possa essere migliore e si impegna e lotta e promuove agitazioni sociali in questo senso. In una società come la nostra, che era ordinata intorno a un gruppo limitato di proprietari di grande estensione di terriere, che venivano detti i latifondisti, grandi estensioni di terriere che venivano anche chiamate il feudo. Feudo, feudalesimo, sono espressioni antiche che rimandano alla notte dei tempi. È chiaro, lo dico agli studenti di storia in erba, che il feudo di cui si parlava nel 1846 non era quello di cui si parlava nel 1776 o peggio nel 1576. Non aveva niente a che vedere. Dunque, questo termine esprime il punto di vista della gente del 1946, di questi contadini che vedevano, oppure dei partiti, dei movimenti politici a cui loro si riferivano, che vedevano il latifondo, cioè la grande proprietà, come un'istituzione arcaica. Non c'è di meglio nella storia di definire arcaica un'istituzione, non c'è di meglio per chi la vuole distruggere, no? Anche noi usiamo questo termine, è moderno, è arcaico. Se è moderno funziona, se è arcaico non funziona. Quindi da questo punto di vista il latifondo, essendo definito non solo dai contadini, ma da moltissimi osservatori di cose siciliane, in Sicilia e fuori dalla Sicilia, un'istituzione arcaica, la quintessenza di una società arretrata e povera, era nelle migliori condizioni per essere sfasciato. Non si trovava più chi difendesse il latifondo. E in questa situazione i quattro proprietari latifondisti, per quanto ricchi, influenti, tradizionalmente, capaci di suscitare solidarietà intorno a sé, o comprandosi le persone perché erano ricchi, o semplicemente con l'influenza che hanno sempre i ricchi, non erano più in grado di creare intorno a sé un consenso. Questo era successo nel primo dopoguerra già, ma poi era venuto il fascismo e aveva immobilizzato questa crisi del latifondo. Fascismo, regime conservatore, regime comunque ostile a suoi movimenti sociali. Caduto il fascismo, il problema si ripropose, ma si ripropose con molto maggiore forza. Intanto era crollata la monarchia in Italia, era venuta la Repubblica, e con la Repubblica grandi speranze di rivoluzioni, chiamiamole così, anche se il termine rivoluzione vuol dire tante cose. Prendiamolo in una forma leggera: rivoluzione come drastico mutamento. E sicuramente, se la rivoluzione sta per drastico mutamento, lì in quell'epoca i movimenti erano, i mutamenti in corso erano drastici. I movimenti collettivi si svilupparono. Che cos'è un movimento collettivo? Un movimento collettivo è una situazione in cui un gruppo di persone molto consistenti si sentono parte di uno stesso destino. Formulano delle soluzioni comuni e si sentono parte di una stessa identità. Infatti spesso in sociologia e storiografia si parla di identità collettiva, come se un numero di persone si sentissero parte, come se si sentissero una stessa persona, come ognuno di noi ha un'identità singola, cioè ha un'idea di se stesso, così esistono le identità collettive in cui i gruppi si sentono parte di un'identità, come molti di voi si sentiranno parte del, si sentiranno tifosi del Palermo, via, anche se ogni tanto si perde, ma in questo senso si sentono parte di un'identità collettiva. È chiaro che sentirsi parte di un'identità collettiva calcistica è una cosa, sentirsi parte di un'identità collettiva che parte da questioni ideali, da un'idea di futuro, è diversa. Come si forma un'identità collettiva? Ma innanzitutto parlando. In una piazza di un paese siciliano del 1946, non c'era la televisione, la gente tornava dal lavoro alle 7 di sera, perché dalle 6 di mattina alle 7 di sera lavorava, mangiava e poi si recava in piazza, e in piazza si discuteva. È chiaro che in quella piazza si creava un'identità collettiva. Voi potete dire che oggi la gente non va in piazza, si collega su internet, anche su internet si possono creare delle identità collettive, e sappiamo che questo avviene. La gente parlava, progettava, si muoveva, si organizzava per realizzare quei progetti di futuro, in cui ci sarebbe stata la libertà, in cui quella nuova Costituzione, che come voi sapete fu varata il 1 gennaio 1948, quella nuova Costituzione che diceva che l'Italia era una Repubblica fondata sul lavoro e non sullo sfruttamento, sarebbe stata reale, i principi si sarebbero realizzati e a ognuno toccava di realizzare i principi, tant'è che questi contadini, quando andavano a fare le loro lotte nel latifondo, spesso si portavano il testo della Costituzione e ingenuamente lo facevano vedere ai poliziotti che magari li accusavano di vari reati. Ingenuo, perché non basta citare la Costituzione, bisogna anche rispettare le leggi, ma è importante per capire quali erano i nuovi principi. La Costituzione rivela i principi. Molti di loro, c'è una testimonianza interessante di uno di questi che ha scritto un libro di memoria, i proprietari familiari dicevano: è il mondo alla rovescia, no? È il mondo in cui un pezzo di società che fino allora raramente si era mossa, aveva preso coscienza di se stessa, lo faceva. Allora com'è che in questa società così speranzosa di futuro e così mobilitata a crearsi un futuro, un fenomeno antico come la mafia ha ripreso piede, anzi, in un certo senso, si è rafforzato, perché nella, vi posso dire io che queste cose le ho studiate, nella storia di più che secolare della mafia, è vero che questo fenomeno è cresciuto in pericolosità a partire dal secondo dopoguerra, aumentando progressivamente almeno fino all'inizio degli anni 90. Poi, indubbiamente, molti successi nella repressione di questo fenomeno sono stati conseguiti. Perché? Come si spiega? Il problema non è semplice, e vi posso dire che molti studiosi si sono arrovellati su questo problema. Negli anni 60 era di moda dire che, essendo la mafia un fenomeno arcaico e andando la Sicilia, come altre parti d'Italia, verso comunque una forma di modernità, abbiamo detto, la mafia ipso facto, come si dice, da sé si sarebbe disintegrata. Che bello, non dobbiamo fare niente, sono le cose stesse a risolversi. Il nemico non ha bisogno di essere combattuto perché si dissolve da sé. Facile illusione, perché la modernità di per sé stessa non è mai buona. Forse, ripeto, ci dà più chance, più possibilità, ma poi noi la dobbiamo cogliere. Se noi pensiamo che tutto si faccia da sé, non va affatto così bene come noi ipotizziamo. E difatti fu così. La mafia forse era un fenomeno antico, o come si dice, arcaico, ma non così tanto. L'idea che il mafioso fosse un vecchio campagnolo, il quale era buono, proteggeva la gente, se le fanciulle venivano sedotte obbligava il seduttore a sposarle, se tu avevi un debito andava dal creditore e gli diceva: va bene, condoniamoglielo oppure allunghiamo i termini, e alla fine sì, c'era della violenza, ma era semplicemente perché qualcuno gli aveva detto cornuto, tutto a caso. Questa idea così semplificata, che era diffusissima tradizionalmente, la mafia come espressione di qualche paese sperduto dell'interno, che dunque nel momento in cui la gente immigrava e le cose cambiavano non poteva che dissolversi, questa idea era diffusissima nel tempo. E quindi ve la consegno e vi metto anche in guardia, perché ciclicamente questa idea ritorna di moda, eh? Vi ricordate quando, questo ve lo ricordate, perché io spesso dico vi ricordate e voi non vi ricordate perché siete troppo giovani. L'arresto di Provenzano invece lo ricordate perché è stato ieri. Quando fu arrestato Provenzano, tutta una serie di giornalisti si sono entusiasmati dicendo che in fondo era un povero vecchio, non capiva niente, mangiava ricotta, e cicoria, come se mangiare ricotta fosse, non so, era in una stalla, e alla fine come mai si può pensare che questa era gente di un'altra epoca? Che pericolo poteva rappresentare questa gente qua? Ragionamento sconcertante. Uno, perché se io scappo, anche Saddam Hussein si infilò in una buca, in una latrina, quando lo cercavano. Ma questo non vuol dire che non avesse un palazzo con i rubinetti tutti d'oro. Va bene? E ovviamente il fatto che uno mangi ricotta vuol dire che gli piace la ricotta, cioè non significa niente sulla sua persona. Non si capisce come si possa dedurre la pericolosità sociale di uno dal fatto che mangi ricotta. Ed era assolutamente evidente che Provenzano non viveva lì, ma si era rifugiato lì. Ora, perché la stampa e anche qualche magistrato, devo dire, ha tanto insistito su questi elementi ridicoli? L'ha fatto perché alla fine ci conviene respingere questa cosa lontano da noi. Evidentemente chi diceva questa cosa non mangiava ricotta, ma ricotta non gli piaceva, gli sembrava che fosse una cosa di un altro mondo. È molto conveniente descrivere la mafia come il frutto di un altro mondo, che non ci appartiene. Una mafia sempre descritta nel momento del suo tramonto. Guardate, vi posso assicurare che dall'Ottocento a oggi una grandissima parte di osservatori, anche in buona fede, intendiamoci, descrivono la mafia al suo tramonto. Potrei citare un famoso libro di un bravo criminologo che si chiamava Alongi, pubblicato negli anni 80 dell'Ottocento, in cui Alongi diceva, nella sua introduzione, certo nel paesello che io, dove io presto servizio, esiste questa cosa deplorevole che è la mafia, ma certamente quando in questo paesello si sentirà il fischio della locomotiva, la mafia sparirà. La locomotiva, ovviamente voi lo capite, nel 1880 era il simbolo della modernità. Ovviamente in quel paesello si è sentito il fischio della locomotiva, poi si è sentito anche il boom dei jet, sono arrivati i computer, internet, eccetera, ma la mafia c'è lo stesso. Dunque, questa rappresentazione è una rappresentazione che serve ad allontanare l'oggetto da noi e non corrisponde. Perché? Perché la mafia si è inserita nel tempo, anche nell'Ottocento, nei settori più dinamici dell'economia. Perché quando c'è stato da andare in America, sono andati in America, sono arrivati nel luogo più moderno del mondo, ma non si sono dissolti per niente, anzi si sono rafforzati. E dunque, questa, noi non ci dobbiamo stupire del fatto che con la modernità la mafia non si dissolve. Dobbiamo semplicemente prendere atto che le nostre idee sono sbagliate, che la mafia non è affatto legata all'arretratezza, e guardate, ve lo dico, non è neanche legata alla povertà, perché è evidente che uno che è povero più facilmente ruba oppure si vende come killer, questo è evidente, ma la mafia, ma esistono una serie di paesi molto più poveri del nostro in cui la mafia non c'è, c'è criminalità come dappertutto. Ed è assolutamente evidente che molti dei mafiosi non sono poveri per niente. Quindi l'idea che, mentre invece, se è vero che i poveri più facilmente cedono alla tentazione di comportamenti criminali, è vero anche che la grande criminalità prospera dove ci sono occasioni di profitto, dove ci sono occasioni di arricchimento. E caratteristica della mafia è stata sempre, nelle varie società, ai vari livelli di sviluppo delle società, di cercare e di inquadrare i luoghi del massimo arricchimento. quando era agricoltura, quando erano commerci, quando era industria, certo, era edilizia, quando era industria, fino a un certo punto, fino a quale punto? Fino al punto che le cose non siano troppo complicate. Questo sì, il mafioso è un esperto di intimidazione e di violenza, non di management. E quindi se la competizione si fa con la violenza e l'intimidazione, lui è bravo in quel mercato là. Se bisogna mettere in campo delle qualità più complesse, allora non è così bravo. Dunque, il parassitismo. Il mafioso si può inserire in tutti i settori dell'economia, anzi si inserisce in genere in quelli che gli danno più possibilità di fare dei soldi, ma sempre in una forma parassitaria. Cioè non dà niente a quella produzione, non dà niente certamente in senso di intelligenza e di ideazione, ma succhia il sangue di coloro che producono, di coloro che lavorano, o anche semplicemente di quelli che ci mettono le idee e il capitale. Esiste una chiave per capire il meccanismo mafioso. Questa chiave io la chiamo della protezione estorsione. Protezione e estorsione qui vanno lette insieme. Non c'è protezione senza estorsione. E veramente non c'è estorsione senza protezione. Questa è la chiave per capire come i mafiosi si inseriscano parassitariamente nel giro degli affari in vari settori economici. La cosa è molto semplice. Il gioco è molto semplice, ma per semplice che sia, sembra sempre difficile riconoscerlo. Il mafioso, qualcuno fa un'intimidazione a un commerciante. Uno di gioco classico è che il commerciante non sa chi gli fa l'intimidazione. E quando riceve nell'Ottocento la lettera, oggi la telefonata estorsivo, chi gli chiede dei soldi non gli dice a chi si deve rivolgere. Tipica espressione, ad esempio, ottocentesca: dai la cifra in genere è altissima, a chi sai tu? Ma quello non lo sa. E quindi esiste, perché questa specie di rappresentazione? Esiste, nella fenomenologia mafiosa esiste un che di scenografico, è una scena, sembra una rappresentazione teatrale e cinematografica. Per questo la mafia si vende così bene al cinema, come diceva prima lo Monaco, e per questo chi fa fiction finisce spesso per dare una rappresentazione della mafia che si colloca all'interno stessa della mitologia dei mafiosi stessi. Sembra fatta apposta per accreditare la mafia, perché su questo i mafiosi sono veramente dei professionisti. Sono in grado, conoscono da tempo una scenografia tale da far nascondere la loro natura di estorsori, di gente che fa estorsione, per far credere che invece siano dei protettori. Non sono chi ti minaccia, ma sono chi ti salva. Dunque il commerciante cercherà qualcuno che lo possa proteggere, lo troverà, che sarà magari il capomafia del quartiere. Il capomafia provvederà a diminuire di molto la cifra che gli è stata chiesta, così lui sarà contento e grato, e ovviamente alla fine pagherà contento, perché quella cifra è alla fine ragionevole e lui la può pagare, se la può permettere, senza poi alla fine diminuire di molto il suo giro d'affari. È una scenografia, una rappresentazione scenografica. Voi direte: ma il commerciante ci crede o no? che chi gli fa l'estorsione e chi mi promette di proteggerlo siano due cose diverse, oppure si rende conto che stanno in contatto quei due. È irrilevante che ci credano. C'è una bellissima novella di Pirandello in quale Pirandello dice: nessuno ci credeva, però tutti si comportavano come se ci credessero. La forza della scenografia è talmente forte, e come quando voi vedete Rina nella fiction e pensate che alla fine sia un eroe, o come vediamo Il Padrino a livello molto più alto, vediamo Il Padrino e pensiamo che sia veramente una persona, ci crediamo veramente fino a un certo punto, ma evidentemente in quel momento noi abbiamo l'interesse da crederci, perché è una rappresentazione così forte. Perché la rappresentazione è così forte, ragazzi? Perché tutti noi vorremmo che qualcuno ci protegga. Se sono violati i nostri diritti, noi possiamo andare da un avvocato, pagare un avvocato, andare a un tribunale, chissà se ci faremo ragione, chissà in quanto tempo, chissà come sarà difficile, forse ci daranno torto anche se abbiamo ragione, forse non ne verremo mai fuori, forse ci sono dei torti che ci fanno che non sono risolvibili per via legale, perché non ci sono le leggi. La legge è una forma, è una formula che può anche rivelarsi vuota in tanti casi, perché è una formula generale, serve per tutti, non serve particolarmente per me, e quindi i casi miei in certi casi non si collocano bene nella legge. Mi piacerebbe tanto andare da qualcuno e dire: risolvi i miei problemi. E sarei disposto a pagare per questo, sì, a pagare una cifra ragionevole. Dunque, l'appello alla mafia implica una cosa che non è, diciamo così, arretrata storicamente, ma è arcaica, che è un'altra cosa. Arcaica è una cosa antica che è nascosta in ciascuno di noi, in ciascun tempo, in tutti i tempi. In tempi passati, in questi tempi, probabilmente anche sarà lo stesso in tempi futuri. Questa cosa arcaica è avere la protezione, come quando eravamo bambini, di un padre buono, anche se un po' severo, e che provvederà a renderci sicura la nostra vita. Voi che siete nella fase di passaggio, in cui vi vorreste invece liberare dalla tirannide dei vostri padri, questa cosa la percepite fino a un certo punto. Quando sarete più grandi, porterete dentro di voi invece questa nostalgia. E quindi, da questo punto di vista, la mafia risponde a una nostra profonda pulsione, a un nostro profondo desiderio. Ecco il fascino della mafia. La mafia è un fascino. E vi dice: non c'è bisogno che voi diventate cittadini. Non c'è bisogno che vi assumete le vostre responsabilità, non c'è bisogno che correte i vostri rischi, siate obbedienti, pagate una cifra, mostratevi rispettosi e vedrete che tutto andrà bene. È questa la sfida di diventare grandi ciascuno di noi e di diventare grandi come popolo e collettività, che non è tanto facile. E questa tentazione di tornare bambini non è che si sfugge una volta sola, arriva il dopoguerra e tutto cambia, no. Questa tentazione ce la ritroviamo davanti ciclicamente. Se la ritrovano, d'altronde se la ritrovano davanti tutti, se la ritrovano davanti i lavoratori a cui il loro padrone dice: io sono come un padre per voi, non preoccupatevi che vi tratterò bene, che vi tratto al meglio, però voi, per favore, non chiedetemi niente. Sono tutti quelli che ci insegnano come dobbiamo vivere nella nostra vita privata. Non fare questo, fai quell'altro. Perché non dovrei fare questo quando non è proibito dalle leggi? No, perché te lo dico io, perché. Questa è la sfida. Il comportarsi secondo la legge, l'essere coscienti dei propri diritti e dei propri doveri e del limite oltre il qua, nei quali noi dobbiamo difendere i diritti, noi con nostra iniziativa, non delegarla a qualcun altro. Questa è la sfida della cittadinanza, del diventare grandi. Ed è per questo che la mafia è un gran, come altre forme di potere illegale e paternalistico, è la grande sfida della nostra capacità di diventare cittadini. E sicuramente nella grande trasformazione, modernizzazione della Sicilia come dell'Italia in questo, nel secondo cinquantennio del Novecento, la grande sfida, la grande occasione, fruttuosissima per alcuni versi, ma persa per altri versi, è la sfida della cittadinanza. Io spero che la sfida della cittadinanza ci ha portato a situazioni tremende, voi lo sapete, no? Questa mafia cosiddetta protettiva, che mai è stata tale, tra la fine degli anni 70 e 80 è come impazzita, ha riempito le strade, in particolare di questa nostra città, di morti ammazzati, ha fatto morti ammazzati tra di loro mafiosi, tra i mafiosi e i loro complici del mondo degli affari, alcuni politici che li proteggevano, alcuni magistrati e politici che li osteggiavano e poliziotti che coraggiosamente li combattevano. Dunque, un'altra lezione. Il meccanismo non solo è malefico di per se stesso, ma non è controllabile in certi limiti. Non si, o almeno non si autocontrolla mai, perché più si ha e più si vuole avere. Il grande passaggio degli anni 80 e 90 è stata che la mafia è stata ed è per questo che facciamo questa discussione che 30 anni fa non avremmo fatto, è per questo che i vostri insegnanti chiedono a me di farvi questo discorso che i 30 anni fa, cosa che 30 anni fa non mi avrebbero chiesto, ma io stesso 30 anni fa, professore di storia, non mi sarei mai occupato di mafia, perché nessuno ne percepiva la pericolosità, chi ne percepiva la pericolosità era veramente minoritario. Oggi la pericolosità della mafia viene riconosciuta da una parte, credo, maggioritaria dell'opinione pubblica, e questo è un grande risultato. Il riconoscere la pericolosità della mafia però non significa essere in grado di combattere. Innanzitutto perché noi siamo in grado di combattere la mafia propriamente intesa solo fino a un certo punto, perché è evidente che la mafia è anche una forza, a forza va contrapposta forza, alla forza della mafia va contrapposta la forza della legge. Però a noi spetta invece, come dire, un lavoro che sta dietro, ma che sta sotto, ma che è altrettanto importante, ed è il lavoro di costruzione di una cittadinanza responsabile. Si usa molto, e voi la sentite usare, questo termine, la società civile. Che diavolo significa questo termine? Ma il termine viene spesso usato a sproposito. Il termine non va usato come i buoni contro i cattivi, perché è troppo facile dipingere noi stessi come i buoni e gli altri come i cattivi. Le cose sono più complicate di così. E molto spesso nella vita vedremo che qualcuno di noi si troverà dalla parte non dei cattivi, ma di quelli che dubitano, di quelli che si fanno raccomandare, di quelli che fanno una prepotenza, di quelli che per necessità o per altre ragioni non si comportano correttamente sul piano sociale. Non è questo il discorso. La società civile è quella sfera in cui noi dal nostro privato ci rapportiamo alla cittadinanza e ci rendiamo conto della cittadinanza. È il momento prima di entrare in una sede di partito e iscriverci a un partito o di andare a votare. È il momento prima, perché se noi entriamo nella sede del partito, andiamo a votare disarmati nella nostra testa, con una testa molle, disponibile a far berci qualsiasi scemenza ci venga detta, lo sentiamo in televisione, allora non siamo pronti per la cittadinanza. Noi dobbiamo essere pronti per la cittadinanza prima. La sfera della società civile è il momento precedente, propedeutico della cittadinanza. La nostra capacità di comportarci da membri della società civile e poi dai cittadini è il contributo che noi possiamo dare alla lotta contro la